Buongiorno a tutti, si sentite? Allora, per chi ha avuto esperienze universitarie, chi è stato all'università, almeno ci ha provato ad andarci come me, sa che cos'è un appello. È la possibilità di sostenere un esame in una determinata data, o almeno in un determinato periodo, un mese, magari alcune settimane. È la possibilità che ha anche di ripetersi. Quindi magari se non supera o se si decide di non sostenere quell'esame, si può affrontare una nuova sessione per poter ridare lo stesso esame, o un altro ancora. Di solito passano 3-6 mesi, adesso non so l'ordinamento universitario, Fabrizio mi dice così, io sto agli anni 80, quindi insomma. Quindi però ti viene data l'opportunità di ripetere un esame, almeno così erano i tempi miei, poi adesso non lo so. Quindi esaminato anche più volte sullo stesso esame, perché? Perché magari o venivi bocciato o magari non accettavi il voto che ti dava l'insegnante, il professore, il docente in quel momento. Questo era quello che può succedere, era quello che succedeva almeno ai tempi miei quando andavo all'università, ma può succedere anche nella vita una cosa del genere. Ti viene data l'opportunità di ripetere un esame o di magari rimandare quell'esame, di farlo in un secondo momento. Stamattina vogliamo aprire le nostre Bibbie in Osea, affronteremo l'ultimo capitolo, il 14esimo per intero. Quindi Osea capitolo 14 stamattina, e così dice: O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, perché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole e tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. La Siria non ci salverà. Noi non saliremo più sui cavalli, non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Io guarirò la loro infedeltà. Io li amerò di cuore perché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio e spanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le lo riconosca, poiché le vie del Signore sono rette. I giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Ho intitolato questo messaggio sessione d'appello e vedremo tre punti che sono l'appello, poi la promessa e l'insegnamento. Come dicevo, siamo alla fine di questo libro e abbiamo visto un Israele così particolare che era stato giudicato più volte per le sue malefatte, per i suoi peccati, che sono stati diversi, abbiamo visto, no? E però proprio per questo peccato abbiamo visto un Dio arrabbiato, un Dio che voleva punire, un Dio che ce l'aveva con lui. Ora vediamo proprio un cambiamento di atteggiamento da parte di Dio, per i contenuti che leggiamo almeno. Vediamo qui un Dio che esprime il massimo della sua misericordia, dove nessun uomo avrebbe fatto. Una misericordia che nessun uomo può aver esercitato, così come ha fatto Dio. Lo vediamo tra poco nel dettaglio. Così vediamo il primo punto, che è l'appello. Rileggo alcuni versi dal verso 1. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole e tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. La Siria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli, non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. E questo è l'appello ad un esame particolare che il Signore chiede ad Israele. Chiede di sostenere un esame a questo punto, un esame del cuore, non come quello che si fa dal cardiologo, un esame del cuore, l'intimo della persona. Qui parla verso Israele, ma chiaramente si intende ogni singolo componente di questo popolo, in cui si chiedono dei propositi graditi a Dio, delle iniziative che possono soddisfare Dio a questo punto. E delle cose anche semplici, però efficaci. Quindi non più tori, non più capre, non più colombe, qualsiasi altro animale che veniva richiesto per i sacrifici, ma un cuore sincero che loda. E qualche altra parte nella parola troviamo questa richiesta, un brano che spesso ricordiamo, ricordate dove? Prima Samuele 15:22, così dice: Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedire alla sua voce? No, l'obbedire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. E questo è un concetto generale che la dice lunga per quanto riguarda i sacrifici. Non è che per il fatto che si faccia o che Israele facesse un sacrificio o un'opera buona, in generale stai a posto con il Signore. Dio ha sempre guardato il cuore, un cuore rigenerato. Quindi non pensiamo che le nostre opere soltanto soddisfino Dio, ma è proprio il giusto atteggiamento che dobbiamo avere verso Dio che ci richiede. E non è mai tardi per imparare a farlo, tornare un po' sui nostri passi, no? Quando camminiamo fianco a fianco con Dio. Ecco, questa è un po' l'esperienza di Israele, ma potrebbe essere stata anche la nostra, o ahimè, ancora oggi, per noi. E una delle cose più pericolose che possiamo fare è che facciamo le cose meccanicamente per Dio, no? Pensiamo che siccome l'abbiamo sempre fatto, e questo sia singolarmente, sia ahimè, anche come Chiesa, allora abbiamo trovato la nostra zona di conforto, il nostro angolino, no? Dove tutto va bene, finalmente abbiamo trovato una sorta di compromesso con Dio, oltre che con la Chiesa. Allora pensiamo di stare a posto così, abbiamo trovato il nostro equilibrio finalmente. Ma sappiamo che noi cambiamo, maturiamo, dobbiamo maturare, dobbiamo crescere in Cristo. E anche l'età, insomma, anche gli anni passano. Quindi giustamente quello che andava bene ieri non può andare bene oggi, non andrà bene neanche domani. Quindi rimetterci in discussione, riesaminare, l'abbiamo fatto ancora stamattina con gli elementi, esaminate voi stessi davanti a Dio. È un continuo esaminarci. E così non pensiamo che nell'Antico Testamento non era importante un rapporto personale con Dio. Forse non viene spesso evidenziato questo, molto più nel Nuovo Testamento, vero? Ma anche nell'Antico Testamento era così, era importante. Perché Dio ha sempre voluto la sincerità di cuore. Non è soltanto fare un sacrificio che stavi a posto. Voleva un cuore sincero. E un'altra cosa che qui viene chiesto in questi versi è un sincero ravvedimento. Quindi non più basarsi sulle proprie forze, sul qualsiasi idolo, ma basarsi proprio solo ed esclusivamente su Dio. Era questo di cui aveva bisogno Israele, smettere di distrarsi su tutto ciò che gli passava davanti, farla finita con tutto questo e concentrarsi solo ed esclusivamente con Dio. Un Dio che è visto qui come un Dio di misericordia. Così passiamo al secondo punto, la promessa. Leggo dal verso 4, rileggo dal verso 4: io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la roggiata, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che capiranno la sua ombra faranno di nuovo crescere il grano, fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. E Efraim potrà dire: che cosa io ho più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. E quando fai un esame, ripeto, almeno quando li facevo io, può essere bocciato o promosso, no? In base anche al voto, oppure rifiutare il voto. Ebbene, questo è un esame un po' particolare, perché se già decidi di volerlo sostenere, sei promosso, e a pieni voti, e con lode. Chi non vorrebbe un esaminatore così, eh? Ed è proprio qui che si misura la grande misericordia di Dio. Questa è la misericordia di Dio. Vi ricordate quando abbiamo visto insieme il Sermone sul Monte, qualche tempo fa? Abbiamo parlato delle beatitudini, vi ricordate? Come recitava? Beati? Misericordiosi? Allora, Matteo capitolo 5, verso 7. Lo rileggiamo. Beati misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Avevamo detto all'epoca che la misericordia è proprio vedere il bisogno del cuore. Cordis, proprio dal latino cordis, significa proprio cuore. È a quello che occorre guardare, soprattutto quello che Dio guarda. E interviene proprio lì, laddove l'uomo non può, o a volte non vuole. Non vuole perché l'uomo si rifiuta, perché non riesce a guardare al di là della persona, del peccato della persona. Dio, benché non tollera il peccato, ma ha guardato al di là del mio peccato e mi ha salvato. Ok? Quindi l'uomo non riesce a fare tutto questo perché si ferma prima e non esercita misericordia. Per questo motivo ha difficoltà di fare quello che può fare Dio pienamente. Ma Dio è proprio questo che fa. E il Dio che vediamo stamattina in Osea è lo stesso di quello del monte, del sermone sul monte. E qui vediamo una cosa strana, una promessa. In quello stesso Dio che parla stavolta, dal verso 4 appunto, ma quando si concretizzerà di fatto poi questa promessa di cui qui parla Dio? Perché sappiamo che da lì a poco Israele verrà deportato in Assiria e un po' più tardi Giuda verrà deportato in Babilonia, ok? Allora alcuni commentatori dicono che si riferisca al millennio, allora questo momento, no, di questa attuazione della promessa. E lo stiamo vedendo un po' come in Apocalisse, no? Come questo residuo di Israele viene dato qui da un incarico particolare che è essenzialmente quello di evangelizzare chi rimane dopo il rapimento. Io penso che le promesse di Dio vadano al di là del periodo storico, vadano al di là della tua quotidianità mantinente, ok? Cioè della tua quotidianità. Perché? Perché tu puoi anche avere una situazione difficile, con prove, difficoltà, ristrettezze, malattie e quant'altro, ma il tuo animo è quello che conta, la tua pace con Dio, il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto personale, che va al di là dei tuoi problemi, che benché reali, non voglio sminuire nulla, benché reali, ma finché rimani soltanto in quei problemi quotidiani, rimani lì impantanato, non godrai quelle beatitudini di Dio, non vedrai Dio, perché sei troppo affossato in questo. E ci sono fratelli e sorelle che gli piace proprio, sembra che gli piaccia proprio stare lì dentro, e questo mi rattrista, perché quando tu dai quella parola da parte di Dio, magari non tua, oppure tu puoi essere anche comunque uno strumento di Dio per risollevare quel fratello o quella sorella, ti viene risposto in un certo modo. Ma dico, ma fratello, ma tu vuoi stare proprio così? Ripeto, magari è facile tu che stai da quest'altra parte, che stai, c'è anche le tue problematiche, magari quel fratello sta passando un momento particolare per cui ha difficoltà ad ascoltarti. Però questo è quello che succede, se ci fate caso. Quindi non è facile sperimentare questo, andare al di là dei tuoi problemi. Io non ci riesco appieno, lo dico. È per questo che dobbiamo esercitarci, stando alla presenza di Dio ogni giorno, cercare il suo volto, sempre. Comunque, non aspettare che arrivi il peggio. È un po' quelli, no, che si riducono a marzo per poter poi affrontare la prova costume, no? In estate, no? Allora ecco che si ammazzano in palestra. Ma magari ci avresti dovuto pensare un attimino prima. Quindi il nostro esercizio, la nostra palestra con Dio è proprio questo rapporto quotidiano che non si deve mai interrompere e mai essere sopraffatto dalle circostanze. Solo allora possiamo crescere, fortificarci in Lui, con la Sua parola e con le esperienze che possiamo fare per Lui, nella Chiesa, nel servizio, con rapporto personale con Lui. Così vediamo il terzo punto, l'insegnamento. Dal verso 9 leggo: chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, poiché le vie del Signore sono rette, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. E questa è la fine non solo del capitolo, ma proprio di tutto il libro. Ed è un bello come qui l'autore concluda con un richiamo alla saggezza e all'intelligenza. E quando si parla di intelligenza non si parla di istruzione, non si parla di titoli di studio, di ragionamenti, di sillogismi, anzi, sono proprio quelli che possono confonderti e allontanarti da Dio. E dove lo leggiamo? La lettera ai Romani, capitolo 1, versi da 20 a 23, leggiamo insieme. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziata, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza è così ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quella dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per cui, considerare Dio nel suo modo giusto è l'intelligenza. Capire il nostro rapporto con Dio e il suo creato è la sapienza. Lo voglio ripetere. Considerare Dio nel modo giusto è l'intelligenza. Capire il nostro rapporto con Dio e il suo creato è la sapienza. Quindi in questi capitoli abbiamo visto come Israele si è spinto oltre l'impossibile, no? Proprio a quasi ad imitare, se non peggio, i popoli pagani di cui era circondato, no? E leggiamo quindi in Proverbi, capitolo 10, versi da 27 a 32. Il timore del Signore accresce i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà. La via del Signore è una fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per i malfattori. Il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. La bocca del giusto fa fiorire la saggezza, ma la lingua perversa sarà soppressa. Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradito, ma la bocca degli empi è piena di perversità. Ecco, vedete questo parallelismo, questo preciso, no? Due binari ci sono qua. C'è una via e un'altra via. E le vie del Signore sono i suoi comandamenti, i suoi insegnamenti. Salvezza per chi li segue, per chi ci crede. Condanna per chi li rifiuta. E non ci sono vie di mezzo qui. O l'uno o l'altro. Quindi l'appello per noi stamattina è che c'è ancora speranza. Speranza per tutti, c'è una sessione per fare l'esame ancora della nostra vita. Ma non possono esserci continuamente fuori corso, no? Per usare proprio la metafora universitaria. Ad un certo punto non ci sarà più un appello. E anche se la vita è stata un disastro, il Signore è sempre pronto ad accoglierci. La sua cattedra, però, può essere di salvezza o di giudizio. E questo è un appello non soltanto per chi non ha accettato il Signore Gesù come personale Salvatore e Signore, ma si può estendere ad ognuno di noi stamattina. E forse stai vedendo un po' la tua vita, stai esaminando la tua vita e ti stai rendendo conto che non hai considerato il tuo Signore come avresti dovuto. Forse ti sei allontanato dalle vie che Dio ti ha tracciato per te. Allora non è tardi per voltare pagina, pensare a quello che hai fatto o non hai fatto, riconsacrarti, prendere una decisione seria con Dio, perché di questo stiamo parlando, di decisioni serie, durature, impegnative. Dio promette una promozione sicura a chi si fa esaminare. E qual è il voto? Qual è il premio? Beh, qui tocca fare una distinzione doverosa. Per chi ha già creduto è una corona. Allora leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 9, versetti 24 e 25. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. E per coloro che non hanno ancora deciso per Gesù, per coloro che non hanno creduto, qual è il dono? Lo leggiamo in Romani, capitolo 6, versetto 23, che il salario del peccato è la morte, questa era la via. ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, e questa è l'altra via. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua chiarezza. Grazie perché tu non hai lesinato a spiegare queste cose così importanti all'uomo che ancora oggi non vuole capire. Noi, Signore, abbiamo avuto la grazia da parte tua di ricevere questa rivelazione perché comprendessimo, perché il nostro cuore si arrendesse davanti a te. Così ti benediciamo, ti ringraziamo per quello che hai fatto per ognuno di noi. E quello che ancora vuoi fare, Signore, non è ancora tempo finito per la grazia tua, per la misericordia che vuoi dimostrare verso di noi. Proprio laddove, Signore, siamo così fallibili, tu, Signore, vuoi rialzarci e vuoi darci una nuova speranza nel stare alla tua presenza per servirti e godere delle tue benedizioni. Così grazie perché in tutto questo noi, ecco, dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo riconoscerti in ogni cosa, Signore, ancora una volta abbiamo bisogno di imparare e venire a te bisognosi. Grazie perché tu sai rispondere nel modo giusto e corretto. Nel nome di Gesù. Amen.